Buonasera a tutti e benvenuti a quella che è l'ultima conferenza di questa festa di Casa Pound che abbiamo svolto, come ormai facciamo da 5 anni a Grosseto e da 16 in tutta Italia. Ok. E ringrazio innanzitutto, è un doveroso ringraziamento ai nostri ospiti, a Francesco Polacchi, che conosciamo tutti, insomma, a Marco Scatarsi di Passaggio al Bosco e a Massimo Corsaro, ex parlamentare. Ed è molto importante dedicargli appunto un applauso, un sentito applauso. Perché essere qui oggi nella tana del lupo, alla festa di Casa Pound, dopo tutto quello che sta accadendo in questi giorni, è un segno di grande coraggio, è un segno di grande coraggio che noi non ci scorderemo, perché è in questi momenti che poi si dimostra appunto la propria libertà, si dimostrano la propria libertà e il proprio coraggio. E chi ha partecipato quest'anno alle nostre conferenze lo ha fatto sicuramente in modo particolare. Coraggio che sicuramente non è stato dimostrato invece dall'altra parte, non è stato dimostrato ad esempio dal giornalista Andrea Giolì, che noi, dopo quello che è successo a Torino, dopo tutte le polemiche, lo abbiamo invitato qui, no? Lo abbiamo invitato dimostrando ancora una volta un grande senso di responsabilità, dimostrando ancora una volta che non è Casa Pound che soffia sul fuoco. Lo abbiamo invitato nonostante tutto, nonostante tutto. E quando dico nonostante tutto, vuol dire che lo abbiamo invitato al signor 0 giorni di prognosi, perché questo è, sono i fatti, i referti medici. Lo abbiamo invitato nonostante quello che è accaduto ha causato una cosa. Quattro ragazzi di Torino oggi non possono essere qui, non possono essere qui con noi perché stanno agli arresti domiciliari per una vicenda che è stata strumentalizzata, che è stata ingigantita. E questo fa parte chiaramente di tutto un disegno che ormai è chiaro e lampante, non si tratta qui di fare i complottisti. Che c'è un disegno che questa repressione che arriva verso Casa Pound sia qualcosa di organizzato è lampante, perché le stesse cose succedono a Verona, le stesse cose succedono a Napoli, le stesse cose succedono a Roma. E questa repressione ci colpisce, colpisce i singoli per mettere paura, colpisce i singoli per non far più avvicinare i giovani ad un movimento che invece è sano, ad un movimento che fa politica da 20 anni e la fa alla luce del sole, senza scheletri nell'armadio, la fa senza padrini né padroni, la fa senza finanziamenti pubblici. Perché io non so se davvero qui qualcuno pensa di mirare allo scioglimento di Casa Pound, che sicuramente non passa da una raccolta firme fatta dall'ANPI, no? Non si può sciogliere un movimento con una raccolta firme del genere. E soprattutto non si può richiedere lo scioglimento di un movimento sostenendo poi e incoraggiando una come la Salis, no? Perché una come la Salis l'hanno portata in Europarlamento, hanno minimizzato tutto quello che lei ha fatto. E io voglio sottolineare una cosa su questo, che la Salis, io l'ho definita miserabile tante volte, lo confermo questa sera, è una miserabile perché non perché occupa le case, come è stato detto, no? Perché poi anche il centrodestra, in questo caso anche una parte politica che avrebbe dovuto affondare il colpo su questo, ha invece fatto una cosa, ha distolto l'attenzione da qual era il problema. La Salis è una miserabile perché faceva le aggressioni a delle persone in 10 contro 1, armati di quei martelli. E allora, quando si parla di violenza politica, bisogna parlare di questo. Bisogna parlare di questo anche rischiando di essere poi accusati, sì, erano neonazisti, erano il diavolo, erano quello che vi pare. Ma questa qui fa parte di un'organizzazione terroristica che aggredisce le persone in 10 contro 1 con i martelli. E il premio che gli è stato dato è stata la scarcerazione e l'elezione all'Europarlamento. E allora c'è una differenza abissale tra questo e i nostri ragazzi. I nostri ragazzi che stanno agli arresti domiciliari perché difendevano la propria città o perché si difendevano, come è successo a Napoli, da decine e decine di assalti fisici, di aggressioni fisiche che hanno subito nel corso di questi 20 anni. Non dimentichiamocelo. O come a Torino, quando un giornalista viene così a provocare, i nostri perdono il lavoro. Ok, questo è quello che succede. C'è una differenza, ripeto, antropologica tra noi e gli altri. E se vogliamo parlare di violenza politica, però dobbiamo parlare di tutto. E se oggi non siamo ritornati in questi anni a quello che succedeva negli anni 70, non è grazie a loro che diffondono odio politico, che vorrebbero vederci morti, che vorrebbero che adesso mi prendo un infarto e muoio qui perché loro non tollerano proprio la nostra esistenza. È solo grazie a noi. Perché come ho detto prima, noi abbiamo sempre dimostrato senso di responsabilità. Non c'è un episodio dove è Casa Pound ad assaltare un centro sociale, non c'è un episodio dove è Casa Pound a contestare una manifestazione di questi 4 straccioni. Perché qui Lampi, che aveva annunciato una mobilitazione oceanica, l'ha annullata. Sapete perché l'ha annullata? Perché sarebbero stati 9, forse a 10 secondo me non ci sarebbero arrivati. E per non dire questo, come solo modo solito loro fare, si sono inventati una balla, cioè questa lettera di minacce che non si sa se esiste o non esiste, non hanno fatto neanche la denuncia. Ti arriva una lettera di minacce, lo dice ai giornali, però non lo dice la polizia. Prima dicono che era una lettera di minacce contro il giornalista di Torino, poi lo stesso smentisce. Tutto questo per evitare un fallimento. Ma a noi, se loro avessero fatto la loro manifestazione, chi se ne frega? La facessero. Saranno i numeri poi, saranno le persone che porteranno in piazza a dirci se hanno ancora consenso o se non ce l'hanno. E io penso che non ce l'hanno. E allora, quando su tutta questa vicenda mi è stato chiesto più volte, no? Giornalisti chiamavano, ma tu, ma come, non condanni quello che è successo? E loro sbalorditi, a bocca aperta, ma come, ma che è pazzo questo, non condanna quello che è successo? No, io non condanno niente, io non condanno i nostri ragazzi per quello che è successo, semplicemente perché magari da altre parti, ma non ci interessa, si è subito pronti a condannare senza neanche che ci sia un processo, senza neanche capire quello che è successo. Semplicemente perché ci sono carriere da salvare, ci sono sondaggi da non far scendere, eccetera, eccetera. Noi tutto questo non ce l'abbiamo. E quindi la nostra risposta è questa. Noi siamo questo. Noi difenderemo sempre i nostri ragazzi. Non possiamo non raccontare la verità, però è un attacco continuo di cui siamo anche stanchi, no? Perché ogni giorno, ormai io mi sveglio la mattina, apro il telefono e c'è un articolo che riguarda Casa Pound, una cosa nuova. L'altro giorno parlavamo, qui dobbiamo aspettarci infiltrati, poi sono arrivati pure gli infiltrati, dopo ve lo racconto, ma mi sveglio qui la mattina, il pentito di Casa Pound. Cazzo, che siamo la mafia, Non lo sapevo. Dove stanno i soldi? Oh? Dove sta la mia parte? Capito? Se siamo una mafia, datemi la mia parte. Oppure che siamo una setta, cioè perché il pentito di Casapound? I termini sono importanti, eh? I termini sono importanti. Quando fai un articolo così, ma io qualcosa devo rispondere? Devo fare il comunicato di risposta. I giornalisti sono venuti qui a chiederci: ma è vero che fate fare le flessioni ai ragazzi che sbagliano, li prendete a calci? Io rispondo: sì, è vero, è tutto vero, confermo tutto. Siamo satanisti, ci stanno le prove per entrare a Casapound. Devi saltare dentro un cerchio di fuoco. Che abbiamo nascosto là dietro, se dopo ve lo faccio vedere, un cerchio di fuoco, devi fare il salto, poi devi camminare 10 secondi in verticale, e se ci riesci sei ammesso. Questo ragazzo purtroppo non ci è riuscito, è cascato e noi l'abbiamo dovuto espellere. Questo io ho risposto ai giornalisti, poi vediamo se lo mandano in onda, perché ci hanno veramente rotto le palle. Noi non ci dobbiamo giustificare di niente, non ci dobbiamo giustificare di niente. Però è chiaro pure che con tutti questi ragazzi qui, no, poi a me dispiace anche da un certo punto di vista, ci penso e dico, è il caso di festeggiare. È il caso di festeggiare con tutti questi ragazzi nostri privati della loro libertà che stanno scontando una scelta politica che poi è una scelta di vita. E poi ci penso e dico, sì, è il caso di festeggiare uguale, di brindare a loro stasera. Perché noi non possiamo permetterci di fare passi indietro, no? Dobbiamo andare avanti, dobbiamo sempre mostrare quello che noi siamo. Perché siamo gli unici, no? Che poi siamo qui da 20 anni senza pentimenti, senza passi indietro, no? E ieri appunto questa giornalista, credo di Fanpage, poi non ce l'ha detto di che giornale era, è venuta qui, ha fatto finta di venire qui col fidanzatino, che era il cameraman invece, ma noi facciamo politica da 20 anni, l'abbiamo subito scoperta che c'aveva una telecamerina qui, dentro lo zainetto, lei negava, poi alla fine ce l'ha messo. È venuta qui da Roma, quindi si è fatta, no, 2 ore di macchina, insomma così. Io gli dico, va bene, guarda, non puoi entrare perché noi qui abbiamo deciso che non facciamo accedere giornalisti, non facciamo accedere giornalisti qui. E abbiamo tracciato un confine, no? Quando arrivi con la macchina c'è un confine difeso dai nostri ragazzi, un confine ideale che divide gli uomini liberi, perché questa per noi è la festa degli uomini liberi, e quindi i giornalisti che non sono liberi, o almeno per il 99%, o almeno quelli che vengono qui a cercare lo scoop. Quindi questa giornalista è venuta qui e sapete qual è la prima domanda che mi fa? Ma voi siete fascisti? Ancora, ancora, dopo 20 anni, ancora questa domanda. Ma che cosa ti devo rispondere? Ma certo che siamo fascisti, sai, la festa di Casapound, ma perché, cioè, cosa pensi? Entri qua dentro, ma quale scoop devi fare? Ma quale scoop devi fare? Che ti devo far entrare a fare? E allora l'abbiamo presa un po' in giro, no? Io ho preso il microfono, l'ho intervistata io, e l'abbiamo presa un po' in giro perché ci siamo, ripeto, rotti le palle, e questo adesso è il nostro modo di affrontare le cose. Così, goliardici, a prendere in giro, perché siamo stanchi, tanto se siamo seri, se gli rispondiamo, tanto poi tagliano il servizio come gli pare, no? E invece poco fa, prima di venire a questa conferenza, c'era la 7, l'aria che tira. Sicuramente questo pezzo non lo manderanno in onda, ma io ce l'ho. E c'è questo giornalista che mi fa le solite domande, eccetera, sull'antifascismo, eccetera, e io gli chiedo una cosa. E lui mi tira in ballo la Costituzione. No, perché la Costituzione è antifascista, tu non puoi essere fascista, stai violando la legge, oddio, oddio. E io gli dico, scusami, posso farti una domanda io, ma la parola antifascismo nella Costituzione quante volte ci sta? E lui balbetta un po', mi dice, no, sta nell'articolo 1, no, sta nell'articolo 3, sì, l'articolo 3, l'Italia è una repubblica antifascista. Ho detto, a me non mi risulta così. Ma non ce l'ho la Costituzione appresso, non è che vado in giro con la Costituzione, non so se ce l'hai tu, però non è così, capito? Perché sono pure una massa di ignoranti, sono una massa di ignoranti con pregiudizi verso di noi, ma verso chiunque, e diffondono odio politico e quindi non possono essere sicuramente ben accetti qui. E soprattutto poi a un certo punto se ci fossero, se fossero onesti, no? Perché queste inchieste, magari invece di andare a scavare su Casa Pound, che poi non trovano mai niente di concreto, no? Perché non è che hanno trovato, cioè non è che hanno trovato, spacciano la droga o che ne so, non hanno mai trovato niente di concreto, no? Perché non fanno le inchieste per dire su De Benedetti, che è quello che fino a poco tempo fa deteneva tutta la stampa praticamente, tutti i giornali dipendevano da lui, no? Erano di sua proprietà, il più grande evasore d'Italia, no? Che c'aveva uno yacht di non so quanti metri, neanche aveva dichiarato, che ha patteggiato con lo Stato, che doveva dare milioni su milioni, ha patteggiato per una cifra ridicola, aiutato dalla politica, no? Perché lui è la prima tessera del PD. Perché su questo non si indaga? Perché sono ossessionati dalla nostra occupazione a Roma, da quel palazzo che gli dà tanto fastidio, quando a Roma il PD con i soldi del PNRR ha comprato interi palazzi con milioni di euro e regalati ai centri sociali. Regalati ai centri sociali, perché su questo non c'è nessuna inchiesta, non si indigna nessuno. Il PD che fa le morali a noi e poi ha debiti collater per sedi dove non pagano l'affitto da 1.000 anni. Cioè, ma noi possiamo ricevere le morali da questi? Possiamo, secondo voi? Però, ecco, non c'è poi neanche, cioè nessuno deve pensare che noi siamo qui adesso a metterci le mani nei capelli, a subire questi attacchi, no? Perché c'è un coro, no? Noi a Torino, io c'ero quella sera a Torino, no, l'ho detto a tutti, non ho visto la scena, nella verità me l'hanno raccontata i ragazzi dopo, però a Torino c'ero e a Torino è vero, abbiamo fatto un coro, no? L'abbiamo fatto pure ieri sera qui dopo al concerto, non è un segreto. E questo coro è Me ne frego, no? Perché fondamentalmente noi ce ne freghiamo di tutto questo, ce ne freghiamo anche della repressione, ce ne freghiamo se ci mettono agli arresti domiciliari, ce ne freghiamo se addirittura Tajani, no, di centrodestra si dice favorevole al nostro scioglimento, ce ne freghiamo pure se non esiste, no, uno straccio di politico che sia un consigliere di un piccolo comune che dice: oh ragazzi, ci avete ragione su Gioli, fa un comunicato stampa, fa una riga e ci dà solidarietà. Ce ne freghiamo pure di quello che magari sarà il clima di tensione che arriverà in questo autunno che potrebbe essere caldo, no? E per chiudere, perché abbiamo tempi un po' stretti oggi, chiudo con una riflessione, no? Che tra i tanti giornalisti con cui abbiamo parlato oggi c'erano anche degli stranieri, no? Perché ormai questa tensione su Casa Pound è mondiale, si è chiamato pure la TV internazionale cinese. E un giornalista straniero, onesto, che voleva capire che Casa Pound, mi ha fatto una domanda, no? E mi ha messo un po' in difficoltà, ma una domanda semplice, banale: che cos'è Casa Pound? Che cos'è Casa Pound? Mi ha messo in difficoltà perché io non so bene spiegare che cos'è Casa Pound, perché tante cose, è sicuramente un movimento politico, è anche una promessa, quella promessa che noi abbiamo fatto a noi stessi verso un'idea, è anche e soprattutto oggi una scelta esistenziale, perché noi oggi offriamo un modello diverso, no? È anche un antidoto alla paura, alla solitudine, perché Casa Pound è una comunità, a noi ci piace definirla una comunità organica di destino. Però la verità è che Casa Pound non si può spiegare, no? Casa Pound non si può spiegare, la devi vivere. E sarebbe un po' come spiegare il mare, no? Che non puoi spiegare, che però non puoi neanche arginare. Ci puoi far solo perdere tempo, gli puoi far solo perdere tempo, e anche a noi siamo stanchi pure di perdere tempo. Grazie a tutti. Ora passo la parola a Marco Scadarsi di Passaggio al Bosco.
Innanzitutto grazie per l'invito, era doveroso raccoglierlo e quindi è davvero un piacere tornare qui alla vostra festa, soprattutto in un momento come questo. Cercherò rapidamente, anche per lasciare spazio a chi interverrà dopo di me, di fare una rapida panoramica del contesto nel quale tutti noi ci troviamo in qualche modo costretti a fare attività militante o culturale in questa fase storica, e lo farò anche, essendo poi editore, attraverso richiami ad alcuni testi, ad alcuni approfondimenti che in questi anni abbiamo fatto proprio nell'ordine di quanto accennato da Luca poco fa. Anzitutto va preso atto del fatto che siamo di fronte ad un vulnus di sistema che io definirei quasi globale. Sostanzialmente la politica, intesa nel senso autentico, profondo del termine, sta perdendo costantemente terreno. Gli organi politici si trasformano progressivamente in governance sempre più asettiche, che rispondono sempre più spesso ad interessi particolari, che non hanno un corrispettivo nel consesso pubblico. Si passa, cioè, in pieno stile turboliberista, come direbbe qualcuno, dal governo delle persone all'amministrazione delle cose. E questo è un fatto che ovviamente si riverbera anche nella nostra vita quotidiana e soprattutto anche nella capacità che poi abbiamo o non abbiamo di fare un certo tipo di attività politica e militante. Le battaglie per la sovranità che in questi anni sono state fatte vanno anche nella direzione di cercare di sensibilizzare questo cambio di paradigma che porta con sé una riflessione più ampia sul concetto stesso di libertà, ma anche delle conseguenze reali nella vita di tutti i giorni. Su questo, con Passaggio al Bosco, abbiamo pubblicato un paio di anni fa un libro sulla scorta della fase pandemica, che si chiamava La società della sorveglianza, nel quale Guillain Travers, autore francese, poneva una interessante disamina sul concetto di libertà, tracciando un confine tra la libertà degli antichi e quella dei moderni, laddove quella dei moderni è quella degli stati, per così dire, occidentali, avanzati, nei quali ovviamente rientra anche buona parte degli stati europei, l'Italia tra i primi. E questa differenza purtroppo si è acuita e sta diventando una costante. Mentre la libertà degli antichi, dei nostri antenati, era, diciamo, ancorata ad un concetto di cittadinanza che non era il timbro sul documento, non era lo ius soli, ma era l'appartenenza ad una comunità, ovviamente oggi tutto questo sta perdendo assolutamente di senso. Non c'è più, appunto, un contesto politico nel quale si hanno dei diritti e questi diritti non sono in relazione con ciò che ci circonda, ma sono arbitrari, rientrano in una logica sempre più fumosa, sempre meno nitida, sempre più caratterizzata da norme, da cavilli, da contratti. È una libertà che si arriva a non comprendere, che può essere reinterpretata, che può essere manipolata, che può essere usata, che può essere scagliata o tolta a seconda delle occasioni. E chi detiene questo potere non ha più sostanzialmente un corrispettivo sociale rispetto al quale rendere conto, perché ci sono in ogni ambito dell'esistente organismi particolari, privati, che sostanzialmente hanno vocazione pubblica, ma agiscono in regime di semi-monopolio applicando certe regole. Pensiamo ai social network e a quello che proprio Casa Pound per prima ha subito rispetto ad una censura vergognosa, ingiustificata, che però non solo è stata attuata, ma poi è stata resa permanente. Quindi una libertà concreta, reale, che era quella dei nostri antichi, ed una libertà totalmente astratta, che è quella del tempo in cui viviamo, la quale è funzionale ad una società di consumatori, di individui, di persone sempre più isolate, sempre più manipolabili, e quindi sostanzialmente tutto ciò viene interpretato a seconda delle tendenze. Del resto è la società aperta quella che si sta manifestando ed è il substrato culturale di quel mondo giornalistico che poc'anzi si denunciava. Una società che è aperta nelle sue, nei suoi presupposti teorici, ma è la più chiusa possibile nella sua applicazione pratica. C'è una doppiezza dei termini, quanto più si parla della libertà, quanto meno la si applica, questo è evidente. Noi viviamo in uno dei tempi in cui la libertà è, più di ogni altra cosa, soggetta sempre a maggiore restrizione. Su tutto questo viene innescata una cultura, che è una cultura perfettamente funzionale a questo vulnus, a questo meccanismo, che è la cultura di una sinistra che ormai ha smarrito ogni presupposto sociale, che non ha più alcuna battaglia d'avanguardia, che non rappresenta più alcun contatto con le esigenze della gente e del popolo, ma che sostanzialmente sul modello americano ha dismesso quella che era, per quanto falsa, la propria identità di un tempo, e di fatto l'ha sostituita con una narrazione totalmente artefatta, funzionale a questo meccanismo globale di sradicamento, dove il centro del discorso è ancorato ad un fantomatico richiamo ai diritti, che di fatto poi non significano nulla nella realtà di tutti i giorni, perché i diritti ci sono, ovviamente tutti più o meno ne beneficiano, salvo poi togliere spesso il diritto di parola a chi ovviamente dissente rispetto a questi meccanismi. E però questa sinistra e questo mondo, che è il mondo progressista, è il mondo che spesso si scaglia anche contro Casa Pound, è un mondo assolutamente pericoloso, ed è pericoloso per più motivi. In primis perché è animato da un rigore psichiatrico. Noi abbiamo a che fare con gente che evidentemente ha dei baratri interiori, perché di fatto proietta un odio che è frutto sostanzialmente di uno scompenso, è frutto di una mancanza, è frutto di un problema. Il fatto di ostracizzare in maniera sistematica l'altro da sé, di negare all'altro da sé il diritto all'esistenza, è frutto sostanzialmente di uno scompenso, ma questo scompenso è stato reso la normalità, è stato reso la norma. Se si pensa che qualche decennio fa, in una fase politica anche di grande, di forte contrapposizione, dove fino a qualche anno prima la gente si era sparata in una guerra civile strisciante, che è quella che ha caratterizzato gli anni di piombo in Italia, un intellettuale certo rispettabile come Gian Piero Mughini faceva Nero e Bello, un documentario in cui oggettivamente, al netto di qualche commento, dava voce ad un mondo che era quello di una certa destra radicale, con i campi Hobbit, con tutto ciò che ruotava attorno ad un contesto politico, culturale e metapolitico, andando in qualche modo anche ad ascoltare chi veniva sì demonizzato, ma tutto sommato aveva anche qualcosa da raccontare. E oggi questo sarebbe impensabile. Nessuno potrebbe più fare un'operazione del genere. Nessuno, almeno nel cosiddetto giornalismo mainstream, si sognerebbe mai di raccontare davvero che cosa siete, che cosa siamo, che cosa viene fatto. E questi sono grossi passi indietro, una chiusura anche della possibilità di animare un dibattito culturale. È stata chiusa la possibilità al confronto, alla curiosità, alla volontà di conoscere l'altro da sé. Mancano proprio i presupposti da questo punto di vista, e questo è uno degli elementi che caratterizza questo mondo mediatico e culturale. Altro elemento che rende pericolosa la cultura che si è innescata su questo vulnus globale è la doppiezza di cui parlavo prima, per cui quanto più si parla di libertà, quanto più si cerca di negarla nei fatti, quanto più si parla di tolleranza e quanto più effettivamente si è intolleranti nei confronti di chi non la pensa come loro. E poi ovviamente il fatto che di tutto ciò che rappresentava l'eredità di una certa sinistra, dismettendo l'apparato ideologico, hanno però mantenuto quello del sottopotere. Un sottopotere che però spesso ha più potere del potere vero, perché buona parte di quelli che stanno al governo non hanno una concezione chiara del potere. E quindi che cosa succede? Succede che poi c'è chi il potere lo esercita pur non avendo apparati che vengono monopolizzati, e oggi noi sappiamo bene che da decenni questo accade in Italia, nel mondo dell'accademia, nel mondo del cinema, dell'arte, del giornalismo, nel mondo della magistratura, nelle commissioni che si creano tra un certo mondo mediatico e una certa magistratura, e questo rende il tutto molto più pericoloso, perché finché si parla di qualche articolo si può rispondere anche con ironia, quando le intenzioni degli articoli diventano indagini e la gente finisce agli arresti domiciliari o dietro le sbarre, la questione diventa un po' più complessa e un po' più difficile. Ma veniamo al cuore del problema. Perché Casa Pound effettivamente da anni, ma in modo particolare in questa fase, è oggetto di questa campagna di odio diffusa? Allora, voi sapete che io vengo da un altro percorso, non sono mai stato militante di Casa Pound, non ne ho la tessera, anche se ovviamente conservo con fierezza dei rapporti di collaborazione e di amicizia. E quindi dico questo alla luce del fatto che evidentemente, non appartenendo a questo movimento, le mie parole potranno avere una sincerità sicuramente evidente. Casa Pound ha sempre rappresentato, diciamo, un'incognita per la narrazione mainstream, perché non è mai rientrata nello stereotipo idiota che certo giornalismo ha cercato di appiccicare a quella che loro definiscono l'estrema destra. Ha sempre rappresentato altro, è sempre stata altrove, è sempre stata oltre, sempre un passo avanti rispetto a quello stereotipo. E questo fin dall'inizio, già dal nome, il richiamo ad un gigante della cultura, della poesia, ad un uomo che si è schierato, ma che è fondamentalmente inattaccabile. Il richiamo alle battaglie sociali, la casa che non è soltanto la sede fisica, ma è anche la volontà di restituire un diritto, penso al diritto alla proprietà della casa, con il quale questo movimento ha iniziato il proprio percorso, andando anche lì a rompere un cliché, quello dell'occupazione, che non è l'occupazione intesa come mero bivacco o peggio ancora come guadagno legalizzato, perché poi i centri sociali cosiddetti occupati, ormai gli occupati non hanno più nulla, prendono soldi e fanno, e sostanzialmente sono dei luoghi in cui si fa festa, ma non si elabora assolutamente più niente. E quindi il primo motivo dell'ostracismo è simbolico, la capacità di mettere in campo anche delle parole d'ordine, dei simboli che andavano al di là del cliché che doveva essere fornito e quindi disorientavano, erano in qualche modo non classificabili. E poi ovviamente le battaglie politiche che sono state portate avanti in questi anni, le battaglie per la sovranità che sono state scomode perché hanno sollevato anche critiche esatte, precise nei confronti di certe derive del capitalismo, nei confronti di quel vulnus di sistema che accennavo all'inizio del mio intervento, e tutta una serie di battaglie, di temi che avete portato avanti in questi anni e che rendono Casa Pound non classificabile come un movimento omofobo o xenofobo o razzista. Pensiamo alla solidarietà internazionale, pensiamo alla declinazione di un'identità sacra che non è il rifiuto o l'odio dell'altro da sé, ma la difesa e il consolidamento di ciò che si è. Ecco perché attaccano e continuano ad attaccare Casa Pound. Ecco dov'è la scomodità di una realtà che continua, nonostante tutto, a fare e a dire cose che non sono quelle che ci si aspetterebbe e quindi non sono funzionali, tutto sommato, alla narrazione che si cerca di mettere in atto. E lo dice uno che non appartiene a Casa Pound, quindi con la massima onestà intellettuale. E poi c'è un terzo motivo, ed è un motivo di ordine antropologico, se vogliamo spirituale. Queste persone odiano perché in fondo invidiano, odiano perché sanno di non poter essere come noi. Queste persone ci osservano e nell'osservare la loro nemesi vedono ciò che non sono riusciti ad essere, vedono il coraggio che non possono nutrire, vedono la profondità che non possono avere, vedono le loro debolezze, vedono, fanno i conti con se stessi in qualche modo, e questo li rende nervosi. Non è semplicemente un livore politico, è qualcosa di più profondo, è come dire, un transfer che in qualche modo li rende ancora più livorosi, ma restituisce, se vogliamo, anche la cifra di ciò che sono costretti a combattere, perché penso che questo mondo, questo movimento abbia subito, almeno negli ultimi 30 anni, ciò che nessuno è stato costretto a subire. Nel mondo dei social e della comunicazione digitale è stato eliminato da ogni social network. Non si possono mettere simboli, non si può scrivere neanche il nome, si è costretti ad utilizzare gli asterischi, ovviamente in modo diverso rispetto a loro, perché è impronunciabile quel nome. Addirittura i volti di alcune persone, operazioni di polizia digitale che non si erano mai viste prima del 2019 e che sono state compiute nel silenzio generale. Poi indagini pilotate a orologeria, gente accusata di reati che non ha commesso, gente che sta subendo pene che non rientrano in nessuna logica, accanimenti che in una normale situazione sarebbero oggetto a loro volta di indagini e che vengono fatte passare totalmente sotto silenzio. E nonostante tutto questo, oggi qua ci sono centinaia di persone, e voi capite che questo effettivamente li irrita, perché le hanno provate tutte, e nonostante tutto questo mondo, questo movimento, questa realtà continua ad andare avanti. E io penso che qui ci sia quella differenza antropologica che loro non digeriscono, cioè l'incapacità di piegare chi tutto sommato resta sulla propria strada. Di fronte a tutto questo, e vado concludendo, ed è quello che ho già in qualche modo scritto in un post all'indomani dei fatti di Torino, tutto questo non è irreversibile. Noi non siamo di fronte ad una catastrofe certa, è una partita aperta nella quale evidentemente la nostra forza è marginale. C'è qualcuno che dovrebbe reagire a questa egemonia, c'è qualcuno che avrebbe gli strumenti, i mezzi e le capacità per reagire a questa egemonia, e questo non riguarda evidentemente soltanto lo scioglimento di Casa Pound, che in un mondo normale sarebbe oggetto di satira, perché ci sarebbe da ridere di fronte all'ipotesi di sciogliere un movimento che non ha alcun presupposto per essere sciolto, ma purtroppo nel dibattito, nel mediocre dibattito politico di questo paese, anche questo diventa un argomento di discussione. Ebbene, di fronte a tutto questo qualcuno dovrebbe porre fine a questa egemonia. Perché l'egemonia del nemico, la demonizzazione, la si interrompe soltanto se si ha il coraggio di restare fedeli a se stessi, se la si smette di arretrare costantemente, se la si smette di scusarsi preventivamente per tutto, se la si smette in qualche modo di assecondare il vocabolario, il lessico, le volontà di chi non ha semplicemente la voglia di dibattere, ha l'obiettivo specifico di annientarti, di farlo non più e non soltanto politicamente, anche fisicamente, perché quelli che vanno a massacrare le persone e si prendono l'aereo addirittura per andare a spaccare la testa alla gente, vengono messe nel Parlamento europeo con campagne elettorali su scala nazionale, quindi lo stanno dicendo apertamente, non è che lo dicono tra le righe. C'è la volontà di eliminare, di tornare a eliminare fisicamente chi appartiene a certi mondi. Di fronte a questo è chiaro che non ci dovrebbero essere sconti, ci dovrebbe essere la sacrosanta difesa di ciò che è ovvio, di ciò che è normale, di un'identità, di un mondo che con tutte le sue sfumature, con tutte le sue particolarità, è un mondo che ha decenni di storia, di militanza, è un mondo che ha lasciato i morti a terra e che non può certo farsi dire da quattro imbecilli che cosa deve o non deve fare, che cosa deve o non deve dire. E questo purtroppo è un problema che rispetto al quale abbiamo anche il dovere in qualche modo di sollevare un dibattito, quello di cercare di far tornare una certa destra, un certo mondo al coraggio delle proprie scelte, delle proprie idee, che non significa niente né di eclatante né di estremo né di pericoloso, semplicemente mantenere la schiena dritta e non arretrare. Ed è il motivo per cui oggi sono qua, perché esistono scelte, esistono percorsi, esistono momenti, ma ci sono delle fasi, ci sono dei momenti appunto in cui gli uomini liberi, comunque vada, si ritrovano sempre sulla stessa strada, e soprattutto quando qualcuno subisce l'attacco del nemico, il minimo che si possa fare è fare quadrato e tornare ad avere una dimensione di comunità nel senso reale e profondo del termine, senza paura delle conseguenze e senza sconti a nessuno, perché questo è quello che c'è stato insegnato. Grazie ancora.
Grazie Marco per le belle e condivisibili parole. Passiamo parola a Massimo Corsaro, che ringraziamo ancora per essere qui.
Grazie davvero per avermi fatto l'onore di avermi invitato un'altra volta, perché non è la mia prima apparizione su questi schermi, come si dice. E ho sempre piacere, perché anche se sotto certi aspetti, sotto certi profili, Francesco lo sa bene perché abbiamo passato ore e ore a discutere e a controbattere, siamo culturalmente lontani, perché il mio modo di interpretare e di essere da sempre uomo di destra su alcuni temi che per me sono fondamentali è molto lontano dal vostro, ma c'è un idem sentire, c'è un filo conduttore che comunque mi consente di sentirmi sempre a casa e di avere, non avevo bisogno che me lo garantisse 100 volte Francesco quando mi ha telefonato per invitarmi, di avere la consapevolezza di potermi rivolgere a gente presso la quale mi sento a casa, anche con la franchezza di chi si sente in diritto di dire le cose che magari condivide di meno. E allora io voglio partire sugli argomenti che fanno parte di questa nostra tavola rotonda, senza tavola, un po' da una considerazione più lontana, più di ordine generale, meno marcatamente costruita sull'attualità di Casa Pound e sulle vicende che l'attualità sta costringendo Casa Pound ad affrontare, per poi arrivare ad una riflessione che vi riguarda, perché mi chiama Francesco, è evidente che ritiene di voler sentire il parere di qualcuno con cui il confronto non è mai cessato e non è mai terminato. E allora, per partire, mi rifaccio alla domanda che dà il titolo a questo nostro appuntamento, che dice: a chi fa davvero comodo la violenza politica? Io parto subito con la risposta a questa domanda, perché la trovo naturale e scontata, la trovo evidentemente dimostrata negli accadimenti, attenzione, non locali, ma mondiali, di questi ultimi 10 anni almeno. A chi fa comodo? Alla sinistra. Perché fa comodo la sinistra? Perché la sinistra ha internazionalmente fallito su tutto. Ha fallito nella propria ricetta economica, ha fallito nella realizzabilità della loro ideologia, ha fallito nell'applicazione della politica quotidiana, ha fallito nella credibilità che speravano di avere definitivamente consolidato verso quelle classi sociali, quei gruppi di interesse per le quali storicamente il pensiero di sinistra era nato 2 secoli fa. Ma non ha fallito, lo ricordava Marco all'inizio del suo intervento, nella capacità di tenere consolidata la propria struttura di governo. E allora, quando mancano le idee, quando senti che non hai più la possibilità di permetterti il confronto dialettico, perché la storia dimostra che tu sei fallito. Il comunismo è la più grande piaga dell'umanità, ricordatevelo sempre, per abbattere la quale non è stato necessario sparare neanche un proiettile. Sono implosi da soli,
sono falliti da soli.
Allora, quando ti trovi in questa situazione, ma hai un apparato, l'apparato non vuol dire la struttura di partito, che c'è sempre meno anche per loro, l'apparato significa il portato di un'occupazione dei gangli del potere che in Italia, in Europa e in tutto l'Occidente è stato perpetrato senza colpo ferire, nell'ignavia e nella colpevole indifferenza di chi, anche dalla nostra parte, in questi 10, 20, 30 anni avrebbe potuto probabilmente mettere dei freni all'occupazione di questi spazi. E allora oggi quegli spazi, quei gangli di potere, sono lo strumento attraverso il quale puoi creare, dal loro punto di vista, un'alternativa alla dialettica. Qual è l'alternativa alla dialettica? È la censura. Io non riesco più a costruire una credibilità sulle mie idee, non riesco più a rappresentare degli interessi per i quali ero pure nato, ma ho la possibilità di esercitare una censura nei confronti di tutti quelli che mi sono avversi. E allora il sistema di comunicazione, l'adozione del linguaggio, la gestione dei social, la ricostruzione dei vocabolari, l'invenzione di nuove lettere, questo asterisco che ancora non ho ben capito come caspita si chiami, che dovrebbe rappresentare la fase terminale di tutte le parole, perché sia mai che offendi il maschio o la femmina, se li vai a individuare come genere nella definizione di una parola, di un sostantivo o di un aggettivo. Come si esercita allora la censura? La censura si esercita costruendo un portato e una comunicazione massiva, unificante, omologante e omologata in tutto l'Occidente, per cui determinate cose non le puoi dire perché diventi un dropout, altre tesi non le puoi sostenere perché sei un fascista. Attenzione, stiamo parlando di gente, lo dimostravi prima tu quando facevi riferimento alla Luca, quando facevi riferimento alla domanda che ti aveva fatto il giornalista. Gente che parla di qualche cosa che non conosce, ma che ha identificato in una sola cosa. Come loro costruiscono la narrazione contro il fascismo? Io non uso nemmeno l'altra parola, perché per me l'idea che uno, per definirsi, debba partire con il suffisso anti, vuol dire che sei già uno sconfitto in partenza. Ma come costruisci questa narrazione? Utilizzando i tuoi centri di potere, utilizzando un sistema di comunicazione, marginalizzando gli spazi e i ruoli nei quali chi ha un'espressione motivata, argomentata, con forza e con capacità dialettica, alla quale tu non sai più potere, non sai più contrapporti, usi i riferimenti ideali di chi ti è contrapposto e li impedisci. Guardate che questa cosa sta succedendo pericolosamente in Occidente, con una accelerazione nei nostri anni e nei nostri tempi, colpevoli social, su cui poi tornerò di qui ad un attimo, ma sta avvenendo in tutto il mondo, perché è vero, non si può scrivere casa pound perché il tuo post su Twitter viene cancellato. Ma ragazzi, hanno impedito l'accesso ai social network a Donald Trump quando era il presidente degli Stati Uniti, cioè quando era l'uomo più potente del mondo, lo hanno cancellato perché non poteva esprimere le sue, buone o brutte che fossero, non so se vi è simpatico o se vi è antipatico, non so se votereste per Trump o per Kamala Harris, io certamente per Trump, ma non è questo il tema. Chi gestisce questa comunicazione ha consolidato uno strumento così forte, così importante, che se decidi che il Presidente degli Stati Uniti non può far sentire la sua voce, il Presidente degli Stati Uniti non fa più sentire la sua voce. Di questo stiamo parlando. Questo è il tema, questa è la violenza, questo è l'ostracismo, questa è la censura. E la censura, ovviamente, come tutti gli strumenti violenti e strabico. Allora, quello di Casa Pound va colpevolizzato e finisce sulle prime pagine dei giornali perché reagisce male. E dall'altra parte hai quella che, essendo andata in giro per menare, viene mandata a furor di popolo al Parlamento europeo. Non puoi dare spazio e non puoi dare udienza, ci piaccia o non ci piaccia, a un intervento di Joseph Ratzinger, non puoi dare spazio a un intervento di Daniele Capezzone, non puoi dare spazio a un intervento della Roccella, ma sui canali televisivi di giorno e di sera va a parlare bellamente una professoressa della Sapienza, la stessa università che ha impedito a tutti questi di cui vi ho fatto il nome prima di poter accedere a parlare, e va a dire com'erano belli i tempi delle Brigate Rosse, rimpiango e saluto commossa la morte di un assassino terrorista. Allora, il panorama in cui ci dobbiamo confrontare, è questo. E qui vengo alla parte più rivolta a noi, se volete. Perché, ragazzi, io sto da questa parte del mondo, sotto questa metà del cielo, da quando sono nato, e purtroppo Angela c'era a festeggiarlo insieme a me. Quasi un anno fa ho chiuso il 60° giro intorno al sole, quindi purtroppo ho avuto modo di vivere la mia esperienza politica da ragazzino nel movimento sociale, ho attraversato tutta la strada della vita politica di Alleanza Nazionale, sono stato assessore regionale per 13 anni, sono stato coordinatore regionale di Alleanza Nazionale, ho attraversato la fase curiosa del Popolo della Libertà, sono stato una delle sei persone, perché non eravamo di più all'inizio, che hanno ideato Fratelli d'Italia. Poi, per motivi miei, ho deciso di chiamarmi fuori perché non mi sono trovato a condividere alcune strade, alcune impostazioni, nonostante il fatto che oggi li consideri nell'agone politico ancora oggi i meno lontani da me, li voto, ho tutti gli amici lì, mi capita di parlare con loro, di confrontarmi, di dare qualche suggerimento, non mi sento più di fare politica attiva, anche perché alla mia età si può anche decidere di contare i giorni che mancano alla pensione piuttosto che quella di andare a litigare in qualche sede istituzionale. Però c'è una cosa che io ho imparato da quando ero ragazzino. Ragazzi, scegliere, meglio sentire, di essere di destra vuol dire accettare che per noi è sempre tutto più difficile, che per noi ogni battaglia è in salita, che a noi non viene regalato nulla. Guardate che, se ci pensate, è così anche nella definizione di un assioma di partenza. Immaginate di avere davanti un bambino che non conosce niente della politica, che non se ne è mai interessato, e ha una lavagna vuota, di fronte alla quale un terzo asettico istruttore gli dice: ma tu vuoi essere di destra o di sinistra? E gli scrive quelli che per me sono i mantra di partenza della destra e della sinistra. Dice: vuoi essere di destra? Vuol dire che devi credere in te stesso, devi applicarti, devi impegnarti, devi conquistare la tua strada, devi manifestare le tue capacità e il tuo merito per affermare il tuo diritto di arrivare tanto più lontano quanto tu dimostrerai di essere bravo. E se qualcuno riuscirà a fare più strada di te, dovrai toglierti il cappello, dirgli che è bravo e semmai cercare di capire dove lui è riuscito a fare quel qualcosa in più che a te è mancato. Tu sei un individuo che costruisce la propria fortuna. Questo è l'idem sentire dell'uomo di destra. Dall'altra parte, puoi essere di sinistra? Siamo tutti uguali. Abbiamo tutti diritto a tutto.
E se non ci arrivi del tuo, c'è qualcuno che si deve privare per farti arrivare allo stesso livello. Allora, il bambino di 5 anni troverà più comoda una strada o l'altra? Pensateci, noi abbiamo scelto di percorrere una vita in salita. Ma se la vita è in salita, e qui mi rivolgo a Francesco e a tutti voi, agli amici di Casa Paolo, perché è giusto lamentarsi degli ostracismi, è giusto prendersela con le privazioni e con le censure, è giusto dire ma caspita, quello è venuto a provocarci e non guardi e stai cercando la pagliuzza nel mio occhio senza renderti conto della trave che c'è nel tuo, che stai a eleggere quella che va a menare in giro per l'Europa pagata dai centri sociali perché il papà, che peraltro sembra essere facoltoso, ha deciso che sia più conveniente che tu vada a prendere i soldi di quelli. Però, siccome lo sappiamo che il mondo va così, e ragazzi, la destra è anche senso di responsabilità, allora noi dobbiamo stare attenti 1.100.000 volte più degli altri a non cadere nelle provocazioni. Perché l'unica cosa che vanno a cercare è di dimostrare che voi siete i fascisti, perché per loro il fascismo è la violenza di chi impedisce la parola altrui. Allora io vi vengo a inzigare, e una volta, e l'altra, finché trovo quello che mi tira un ceffone, perché poi io me ne rendo conto. Io non sono nemmeno uno di quelli che si scandalizza del ceffone, anzi, penso che oggi, domani, dopodomani, soprattutto, il mondo sarà riempito da generazioni di rincoglioniti perché troppi padri hanno rinunciato a tirare 4 settori. Ma occhio ragazzi, perché vi cercano e vi aspettano, porca troia, solo per quello. Quindi formateli per bene i vostri. Voi avete un vantaggio, ma su questo voglio chiudere. Voi avete un vantaggio rispetto agli altri. Ed è da quel vantaggio che dovete partire per consolidare una presenza e per essere superiori anche alle provocazioni di chi, al contrario, avendo la strada in discesa, sa che per loro la battaglia è semplice. Tanto quelli, non gli faccio dire questo, non gli faccio dire quell'altro, non li faccio comparire sul social, non li faccio andare in televisione, poi li vado a inzigare, prima o poi quello che mi tira una pizza lo trovo e ho fatto lo scoop della mia vita, vendo i giornali, divento un grande comunicatore del mainstream progressista, divento il Perlizzi di turno, o come si chiama quello che fa i soldi occupandosi. Oh ragazzi, dicevo prima che io ho cominciato nell'MSI. Cazzo, se mi fossi occupato nella mia vita dell'MSI tanto di Mussolini e del fascismo come fanno le zecche, oggi che è sabato fareste tutti il salto con la divisa in erbace dentro una cerchia infuocata, perché non mi sono mai reso conto che la pratica e lo studio del fascismo e della vita mussoliniana fossero così, come dire, immanenti nella nostra quotidianità, come cercano di mostrare le zecche in ognuna delle loro manifestazioni. Non riescono a capire che il pensiero si evolve, che la società si evolve e che la società che ha avuto bisogno di determinate risposte 80 anni fa, oggi cerca delle altre soluzioni, perché sono altri problemi, perché sono altre le modalità di comunicazione. Allora, su questo, e davvero chiudo perché non voglio rubare tempo all'intervento di Francesco, che è sicuramente il più importante del vostro convegno. Si è parlato molto dei social. Io li uso, mi esprimo sui social. I social hanno un pregio tra mille difetti. Hanno rivelato al mondo, faccio il presuntuoso, io sono tra quelli che non ne aveva bisogno, ma hanno rivelato al mondo che la stragrande maggioranza dell'umanità è fatta da gente che non sa fare un O con il bicchiere, non perché non sia andata a scuola, ma perché non capisce il cazzo
antropologicamente, e che ritiene con questi strumenti di potersi misurare su tutto e con chi che sia, con la protervia di essere portatore di una verità. Allora, io vengo da una vecchia scuola, ed è qui che torno a chiudere sul vostro vantaggio. La vecchia scuola è quella dei partiti politici, che sono stati sorpassati, uccisi, cancellati dalla diffusione dei social, perché con i social l'interlocuzione è fintamente diretta tra il leader e il popolo. Il popolo fa le domande e il leader risponde. Non c'è bisogno di altro, non c'è bisogno di strutture di partito, non c'è bisogno di formazione di partito, non c'è bisogno di gente che legge, non c'è bisogno di gente che si interroga, non c'è bisogno di gente che cominci ad avere l'abitudine al confronto dialettico, al confronto anche dall'altro e da te, come diceva Marco prima. Perché c'è la parola del leader che è incontestabile. Poi il leader ha anche la possibilità di essere l'unico depositario della firma sulle liste che vengono depositate, quindi rappresenta il diritto di vita o di morte per chiunque voglia fare politica, quindi tutti zitti. E se un giorno il leader ti dice guarda che bella la camicia rossa di Corsaro, guarda che bella la camicia blu di Corsaro, nessuno di quelli si alzerà a dire guarda che forse mi sembrava che quella sera Corsaro avesse la camicia bianca, perché questo rappresenta un rischio. Voi siete in un mondo di gente che ha mandato il cervello all'ammasso, una delle poche e residue realtà di gente che discute, che legge, che si interroga, che elabora. Io lo ripeto, non condivido tutto quello che pensate voi, ma mi piace l'idea che ci sia sotto la mia stessa parte del cielo ancora gente che ragiona partendo da un'idea e provando a vedere quell'idea come la possa modernizzare, come la possa attuare, quali risposte possa portare alle esigenze rinnovate di una società che è cambiata. I social ci dicono che la gente non pensa, che la gente non capisce, che la gente non sa. Anche plurilaureati, non c'è bisogno di farne una questione di casta scolastica. Peraltro oggi mi sono divertito a vedere tutto lo scandalo riversato nei confronti del nuovo ministro della cultura perché non sarebbe laureato. Hanno avuto un ministro dell'istruzione che non sapeva fare la O con il bicchiere, allora gli andava bene, ma pazienza. Questo fa parte della difficoltà che abbiamo noi di superare scalini che per loro invece rappresentano delle comode discese. Allora, se voi siete custodi di una modalità che invece è fatta di formazione, che è fatta di confronto, che è fatta di approfondimento, voi siete tra quelli che rinunciano alla vita vegetale. Io sono ateo, sono una brutta persona, non riconosco nemmeno la sacralità della vita, non sono nemmeno convinto che la vita debba essere preservata sempre e comunque a qualunque costo. Credo che la vita debba avere un valore. Immaginatevi che cosa pensi, che cosa possa pensare uno come me di troppa gente che dimostra veramente di non mettere i due punti, di non poter congiungere i due punti su un foglio. Quella è gente che non vive, quella è gente che vegeta. A me fa schifo la gente che vegeta. Ecco, quando domani, come capiterà, mi chiederanno ma perché sei tornato un'altra volta da quelli di Casa Paolo, io dirò semplicemente perché mi piace stare tra chi sceglie di vivere e non vegetare.
Grazie a Massimo Corsaro per l'intervento. Ora passo parola a Francesco Polacchi.
Ciao a tutti. Allora, Massimo ci deve salutare praticamente. Grazie. Massimo Corsaro ci deve salutare, io lo voglio ringraziare, voglio dire una cosa, e poi farò un ringraziamento pubblico anche a Marco, perché praticamente io Massimo l'ho invitato a questa conferenza un venerdì, e poi il sabato è successa la questione di Jolie. Praticamente, insomma, come sapete, Massimo è spesso ospite televisivo sulla 7, ha una storia politica, e quindi io il lunedì, sono sincero, ve lo racconto proprio com'è andata, ho chiamato Massimo e ho detto Massimo, ti ho invitato il giorno sbagliato, e Massimo ha detto ma a me non me ne frega un cazzo, io vengo lo stesso. Quindi un altro applauso a Massimo, perché appunto ci sta per salutare. E serve, come è stato detto prima, serve un'azione di coraggio. Massimo appunto lo è stato, e appunto voglio fare prima dell'inizio del mio intervento un ringraziamento anche a Marco, perché Marco, lo sapete, insomma, ha costruito un suo percorso, una storia molto bella all'interno di un partito, e nel momento in cui il presidente del suo partito ha detto che bisognava subito condannare, bisognava subito, adesso non ricordo le parole, arrestare i colpevoli, che era assurdo, eccetera, eccetera, Marco pubblicamente, dal suo profilo social, profilo Facebook, ha fatto una dichiarazione che è stata molto importante per noi, innanzitutto per l'amicizia e in seconda battuta, come ci siamo detti, per aver dimostrato coraggio. Quindi grazie ancora. Ora, poi dobbiamo essere brevi perché ho la sfortuna di aver assistito a 3 interventi di assoluto livello, e tra 20 minuti, un quarto d'ora, ci sarà il nostro capo che farà il discorso come ogni anno, quindi insomma sono un po' tra l'incudine e il martello. Ci tenevo però a fare un altro applauso a Sergio Pestot, perché a proposito di coraggio, come sappiamo, l'abbiamo vissuto per tanti anni. Sergio ci ha dimostrato che fino alla fine, no, si può lottare fino all'ultimo giorno. E Sergio se n'è andato, se te lo ricordate, nel giorno esatto in cui in tutta Italia presentavamo il libro sui 20 anni di Casa Paola. È stata una cosa romantica, possiamo dirlo. Detto ciò, da dove partire? Quante cose sono state dette? Tantissime giuste, tantissime condivisibili, anzi praticamente tutte condivisibili. Accettiamo anche la critica bonaria in un certo qual modo di Massimo, perché è giusto così. Casa Pound è sempre stata la chiesa di tutte le eresie, e a Casa Pound il confronto è sempre stato libero. Se devo dare però un titolo al mio intervento, il titolo sarebbe "L'Occidente non sa fare i conti con la storia", e il sottotitolo sarebbe "Ma la libertà è un dovere". Cosa voglio dire con questo titolo innanzitutto? Diceva bene Massimo, no? Il comunismo è stato un'ideologia, una dottrina, quasi una religione politica, di fatto, che è stata sconfitta dalla storia. Noi sappiamo che nel 1989, a un certo punto, accade che a Berlino crolla il muro di Berlino, giustamente, crolla il muro di Berlino, e con esso piano piano si andrà a disgregare tutto ciò che è stato l'attuazione pratica del comunismo, almeno nel continente europeo. È chiaro? Cuba, poi dovremmo fare mille distinghi, no? Cuba, la Cina, sappiamo bene che insomma per sopravvivere si sono ultra mega modificati, o comunque hanno condotto la loro esperienza anche di amministrazione pubblica quasi ad un approccio esiziale. Stiamo praticamente parlando di una Cuba che ormai è irriconoscibile, e di una Cina che è diventata di fatto non solo turbocapitalista, come si diceva prima, ma di fatto nell'ultimo convegno politico del Partito Comunista Cinese, come qualcuno magari avrà letto, addirittura Xi Jinping ha detto che di fatto la lotta di classe è un... il termine esatto non me lo ricordo, ma è come se la lotta di classe non avesse più senso di esistere all'interno della storia e delle battaglie di sinistra. Cavolo, ragazzi, cambia tutto. L'Occidente cosa ha cercato di fare? Come ha intuito tutto questo? L'Occidente, quando cade il muro di Berlino e quindi di fatto finisce quel periodo delle ideologie politiche che nasce con la rivoluzione francese e appunto finisce nel 1989, l'Occidente europeo e statunitense crede di fatto che la storia sia finita. Cosa intendo con "la storia finisce"? Intendo quell'approccio un po' religioso, quindi un po' della cultura storiografica cristiana, ma anche della cultura marxista, di fatto, che pensano che a un certo punto la storia arriverà ad una naturale conclusione della realizzazione della società perfetta. Ebbene, l'Occidente ha creduto per tanti anni che fosse arrivato quel momento nella storia dell'Europa e degli Stati Uniti, ma con l'approccio sociale della liberal democrazia. Quindi l'Occidente non si è più, cioè non si è più posto delle domande. Ma nel frattempo, facendo una citazione di un gruppo musicale che sono sotto fascia semplice, non so se ve la ricordate quella canzone che fa "Come mai, come mai". E quella canzone c'è una frase a un certo punto in cui dice, riferendosi alle persone che arrivano da altri continenti, dice: quelli hanno solo i denti e ve li ficcano nel culo. Cazzo, è geniale. È geniale perché nella sua capacità creativa il cantante di Sotto Fascia Semplice è riuscito a dare una dimensione di qualcuno che ha voglia invece di costruire la storia. E adesso lo vediamo. I cosiddetti paesi emergenti esistono tantissimi, ma io vi prendo l'India. L'India è un paese assolutamente sottovalutato che sa fare un determinato tipo di geopolitica sia internazionale che regionale. L'India è quella nazione che a volte fa delle alleanze con i paesi che più gli interessano a seconda delle situazioni. Ebbene, il subcontinente indiano è entrato nella modalità in cui vuole rifare la storia, vuole riessere protagonista della storia. L'Occidente invece, e l'Europa in particolare, ai noi, ha peccato in tutto questo. E cosa c'entra, direte voi, con lo spirito della conferenza? C'entra perché la liberal democrazia, come tutti i sistemi di potere, non virtuosi ovviamente, per sopravvivere di che cosa ha bisogno? Ha bisogno di un nemico, ok? E quel nemico è stato individuato nel fascismo. Ed è paradossale tutto questo, perché? Ed è quanto più paradossale ogni giorno che passa, perché noi sappiamo bene che il fascismo è stato sconfitto militarmente e non politicamente, militarmente e non storicamente, circa 80 anni fa. Ma è incredibile pensare che i legislatori, subito dopo, diciamo, la nascita della Repubblica Italiana, con la 12ª disposizione transitoria, avrebbero permesso, sì, vabbè, lo scioglimento del Partito Fascista che arriva ed è eventuale, beh, insomma, le leggi scelte e tutto, avrebbero permesso a Sua Eccellenza Benito Mussolini di ricandidarsi in Parlamento 12 anni dopo il 1946. E oggi invece c'è una incapacità ad accettare il fenomeno evolutivo della storia e si ricontinua a cercare in modo pretestuoso il nemico di destra e tutto quanto, giustamente, poi dopo voglio ritornare anche sul discorso di Trump, il nemico fascista. Quindi Casa Pound, un po' come diceva Marco, grazie dell'analisi anche antropologica, ha detto tante cose belle che non ripeterò, perché ovviamente condivido ma non ridirò, ma Casa Pound serve a questo, serve a trovare l'inquietudine su cui battere il martello, e il martello, il rumore del martello, serve a dissuadere dalla musicalità di tutto il resto. C'è una società che è incapace di fare i conti con la storia, una società che si autogiudica ultra tollerante, il miglior mondo possibile, come ho detto prima, l'approdo finale della storia. Ma sulla tolleranza c'è un bellissimo studio, non so se poterlo definire studio, comunque una bellissima citazione, che è quella di Popper. C'è il paradosso di Popper sulla tolleranza. Popper dice: una società troppo tollerante condurrà inevitabilmente ad una società intollerante. Quindi ogni società deve mantenere un livello anche minimo di intolleranza per far sì che non si diventi eccessivamente intolleranti. Ora capite, è un po' difficile da raccontare, da digerire tutto quanto, però lo tiro fuori perché noi dobbiamo invece fare i conti con la storia. Ma io, parlando con tanti amici, camerati, a volte anche con civili, cioè intese come persone che diciamo si interessano di politica ma non all'interno né della destra radicale né dei movimenti di sinistra, io gli dico una cosa, che io sono convinto che tra 20 anni, 30 anni, magari 40, proprio a causa di questo paradosso di Popper, con una società così tollerante, fintamente tollerante, ma tra 20, 30 o 40 anni che sia, non è importante, l'Europa sarà costretta, o addirittura lo vorrà fare di sua sponte, a rimettere cose simili alle leggi razziali. Perché vedete il fenomeno, per esempio, inglese, delle manifestazioni diciamo anti-immigrati e tutto quanto, da cosa sono nate? Io penso che tanti di noi l'hanno capito, poi il movimento della cosiddetta destra inglese non è affascinante, anche perché appunto noi apparteniamo a quel tipo di Weltanschauung che non fa del razzismo biologico assolutamente, diciamo, un proprio punto di partenza politico e culturale. Ma da cosa nasce? Nasce dal fatto che ci sono stati circa 140 episodi tra stupri e assassini di ragazzine bianche, come si dice, non infangate, scusate non mi viene il termine, ma insabbiate, grazie mille, dalla polizia in modo scientifico, per non generare episodi di razzismo. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contate fino a 140, e quanto, scusate il termine, quanto ci rode il culo di questa cosa, e al 141esimo parte la pentola a pressione. È naturale, è naturale. E questo meccanismo, ahimè, e dico ahimè, avverrà, secondo me, nell'arco dei prossimi decenni in Europa. Vi cito una piccola anticipazione da questo punto di vista. Cioè, noi abbiamo accolto, tutto sommato, per esempio, in modo abbastanza positivo, il fatto che il governo di centrodestra, circa un annetto e mezzo fa, ha creato un hotspot per l'arrivo degli immigrati in Albania. Ragazzi, cioè, io appunto l'ho colto con favore, ma questo come si chiama? Si chiama deportazione. Ora, solo che ovviamente, quindi noi cominciamo a entrare in un altro mood, anche comunicativo a livello europeo. La battaglia sull'immigrazione che verrà fatta, ok, dall'Europa, perché io la dico con criticità, perché da una parte sì, la rallenterà, ma non favorirà, diciamo, la nascita o la rinascita dei popoli europei. Non ci saranno delle politiche che favoriranno comunque, diciamo, ma saranno delle politiche che mireranno a fermare, a cristallizzare lo status quo. Quindi immigrati di seconda, terza e quarta generazione che non verranno inseriti all'interno della società, una società sempre più di caos, una società che, come diceva prima Marco, andrà verso sempre di più l'atomizzazione, l'individuazione, l'individualizzazione e quindi verso la società del consumo. Ora, tutto questo è talmente tanto negativo che potrebbe dire, porca miseria, non vale la pena lottare. Ma come ho detto prima, il sottotitolo del mio intervento è la libertà è un dovere. E allora noi dobbiamo essere in grado di fare che cosa? Ieri, innanzitutto, ho avuto l'enorme piacere di poter scambiare mezz'ora, quasi a tu per tu, con Pierluigi Locchi. Ragazzi, mi ha sorpreso perché veramente la forza di alcune delle parole, delle frasi che ha usato, diciamo, mi hanno, nonostante sia 38enne, abbia 20 anni di militanza politica, eppure, cioè, mi ha dato una nuova lente di ingrandimento, una nuova lente di occhiali per guardare la realtà. Mi ha detto tante cose. Tra tutte queste cose, ciò che mi piace, diciamo, sintetizzare è che lui giustamente mi ha detto: noi non dobbiamo arenarci su alcune delle battaglie come quelle della società tradizionale, noi dobbiamo guardare avanti, la società oggi, la società è totale e noi dobbiamo intervenire nella società totale. Non c'è più la tripartizione dei poteri, non c'è più diciamo, la suddivisione delle classi sociali intese come alla vecchia maniera. La società è totale. Quindi bisogna creare innanzitutto un mito capacitante, un nuovo mito mobilitante. Ieri lo dicevo a chi era intervenuto, diciamo, nella riunione ristretta, cioè un nuovo mito, diciamo, capacitante, cioè una nuova sfida mobilitante sia per il nostro movimento tutto che per l'ambiente, il cosiddetto ambiente di destra radicale, ma soprattutto per la nostra Europa. Perché lanciando quella sfida, la famosa insegna oltre gli ostacoli, che noi possiamo ripartire, rilanciare, ricreare un orizzonte nuovo per le nostre nuove generazioni, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la nostra visione della politica stessa. Abbiamo una forza enorme noi, a differenza del comunismo in particolare. Noi abbiamo un'incredibile possibilità che arriva da lontanissimo. Io annoio sempre tutti quanti quando dico che io, per esempio, se a me mi fanno una domanda: ma tu sei fascista? Io gli rispondo: io sono romano, ghibellino e fascista. Sì, perché esiste un'unica linea che parte da un punto preciso della storia che si chiama la fondazione di Roma. Forse potremmo andare addirittura, come giustamente ci insegnano i francesi, alla guerra di Troia, ma partiamo dalla fondazione di Roma. Romolo è il più grande tra i rivoluzionari della storia, traccia una linea che è durata 2700 anni, che è stata ripresa prima dal mondo ghibellino, dal mondo imperiale e poi dal fascismo. E quindi è come un fiume carsico. Io la dico sempre questa cosa, è come un fiume carsico la storia. Piano piano può stare sotto per chilometri e chilometri, ma prima o poi tornerà su con tutta la sua forza. E allora noi abbiamo quel dovere di scavare, abbiamo quel dovere di far sì che quel fiume riesca in superficie quanto prima. E lo dobbiamo fare con la costruzione dei nostri avamposti, lo dobbiamo fare con le piccole conquiste territoriali, banalmente anche piazzando dei consiglieri comunali comunque nei nostri comuni, nei comuni dove siamo più forti. Banalmente anche l'apertura di un pub, come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, che se può sembrare una cosa pratica, ludica e tutto quanto, in realtà, come vedete per il caso dell'Asso di Bastoni, ce lo vogliono chiudere. Ma perché ce lo vogliono chiudere? Perché sanno che lì dentro si crea un'energia clamorosa, un'energia potentissima, anche se ancora circoscritta, che un domani può sbocciare in un altro modo. E allora lo dobbiamo fare, ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di invitare Marco qui, perché io sono un piccolo editore e devo fare i complimenti a Passaggio al Bosco, perché Passaggio al Bosco in questo momento è la realtà editoriale, secondo me, più capace del nostro mondo radicale. E lo dico io, quindi Marco prima ha fatto complimenti sinceri a Casa Pound, io li faccio a Passaggio al Bosco, perché le cose vanno dette sempre tutte, e sei veramente in gamba, sei veramente in grado di aver costruito un percorso editoriale che sta servendo tantissimo, tant'è che tante nostre realtà fanno la formazione sui tuoi libri, tante nostre realtà li presentano, ed è giusto dare spazio a questo tipo di costruzioni, perché è così ed è in modo sinergico che si possono ricreare delle piccole grandi vittorie. Noi abbiamo uno spazio vitale nel quale doverci confrontare, ed è all'interno di quello spazio vitale che Casa Pound deve cercare di agire e deve cercare nel suo piccolo di portare il suo contributo per creare quell'orizzonte nuovo, per creare quella del Tranciano. E poi, quando vorranno venire a scioglierci, gli diremo: stiamo qua, ci scontriamo, dai.
Allora, adesso a breve ci sarà il discorso di Gianluca Iannone, che si terrà là sotto, insomma. E quindi scendiamo tutti. Grazie a tutti.